La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 e 4 minuti di mercoledì 22 gennaio, un buongiorno da Chiara Brilli in studio nell'acquario di Controradio, che vedrà poi Viola Giacalone con me per Dillo a Controradio e poi nei nostri studi dalle 9 l'assessore Giorgio, ma per ordine diamo la linea all'AMA, le previsioni del tempo, uno sguardo sull'evoluzione meteorologica in Toscana nelle prossime ore. Giulio Betti, buongiorno.
Sì, buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori. Parliamo di autunno praticamente perché oggi avremo piogge, cielo coperto un po' su tutta la regione, compresa anche la Firenze, la provincia di Firenze, precipitazioni generalmente di debole intensità ma che insisteranno praticamente per tutta la giornata per attenuarsi temporaneamente in serata, il tutto in un contesto termico relativamente fresco in pianura, valori massimi oggi intorno ai 10-11 gradi. Tuttavia aria calda sta già affluendo alle medie quote, con la pioggia che prevarrà anche in montagna. Infatti la neve inizialmente cadrà oltre i 1500-1600 metri per poi rialzarsi e appunto pioggia prevalente un po' su tutto l'Appennino toscano oggi pomeriggio. Venti di scirocco e, come detto, temperature che aumenteranno dalla sera. Per domani marcata variabilità con precipitazioni sparse, interesseranno anche la provincia di Firenze per poi essere seguite nel pomeriggio da una maggior variabilità, temperature domani in sensibile aumento con massime che in città raggiungeranno i 14-15 gradi e minime che difficilmente domattina scenderanno al di sotto dei 9 gradi in pianura.
E allora in questa fase così autunnale, dato appunto il contesto meteorologico, ci riaggiorneremo poi naturalmente con il LAMA. Breve pausa e torniamo con voi.
Cos'è stato?
Amore, la pila di vestiti.
Ma sembrava...
È frullata sui libri.
E quello? Era il mio computer?
In IKEA con poco riordini la tua camera e ti godi sonni tranquilli. Ti aspettiamo. Controradio.
E andiamo con la lettura dei giornali locali, ma soprattutto delle principali notizie che sono emerse nelle scorse ore, che ritrovate con approfondimenti e interviste sulla home di controradio.it. Sciopero contro le aggressioni. Domani tram e bus fermi per 4 ore, interventi urgenti per proteggere autisti e cittadini, la protesta di CGIL, CISL, UIL e FAISA che lanciano l'ennesimo SOS, denunciato un 21enne per l'ultimo episodio alla fermata della tranvia Arcipressi, l'apertura dal Corriere. Poi richiamo alla notizia di cronaca che vi abbiamo anticipato, il caso di violenza sessuale volontario abusa di 2 ragazze disabili arrestato, questo sarebbe avvenuto a Prato e la scoperta grazie alle telecamere installate per l'abbandono dei rifiuti. Ma sentiamo tutti i particolari dal nostro corrispondente Giorgio Bernardini.
Sono state le telecamere installate sul territorio per combattere lo sversamento illecito dei rifiuti e individuare gli atti di violenza sessuale compiuti da un uomo, un 68enne volontario per l'associazione Hauser, nei confronti di almeno 2 ragazze con disabilità cognitive e psicomotorie. Le sue vittime erano persone di cui l'uomo avrebbe dovuto occuparsi per il trasporto, generalmente dalla loro abitazione fino ad altre destinazioni associative. Catturate dalle fototrappole, le immagini hanno allertato la Polizia Municipale di Prato, che ha subito informato la Procura della vicenda. In particolare sono 2 gli episodi ripresi dalle telecamere in strade molto appartate, uno il 28 novembre scorso ed uno pochi giorni dopo, il 5 dicembre 2024. Il riscontro effettuato con i racconti delle 2 donne, di cui una di 16 anni che l'uomo accompagnava al liceo che frequentava, hanno restituito la dimensione del fenomeno e prodotto la richiesta di misura cautelare in carcere da parte della procura guidata da Luca Tescaroli. Il 68enne era incensurato e non risulta avere precedenti specifici di alcun tipo, pare che nessuno avesse mai sospettato di lui. L'indagine per violenza sessuale nei confronti del volontario, per cui nelle prossime ore verrà fissato un interrogatorio di garanzia, è ancora aperta. Non è infatti escluso che i casi di violenza possano essersi verificati in altre occasioni e con altre persone con disabilità che l'uomo era solito trasportare per conto dell'associazione.
Di taglio alto sempre dal Corriere invece parliamo di tranvia dal punto di vista infrastrutturale, da Prato a Campi con il super tram. Il progetto ora aspetta il sì di Roma, il futuro collegamento con la Piana. La regione punta forte sul tram veloce stazione centrale di Prato Campi. Il nuovo progetto sarà trasmesso dalla regione a Roma al Ministero dei Trasporti entro il 31 gennaio, dunque entro fine mese, ed è stato presentato ieri dai due sindaci e dal governatore Gianni. La linea sarà lunga 8,3 chilometri con 13 fermate, ma sentiamo lo stesso presidente Gianni e la sindaca di Prato Bugetti ai microfoni di Sandra Salvato.
Ci siamo, partiamo. Il metro tram che nel primo lotto dalla stazione di Prato, passando per il centro urbano della seconda città più popolosa della Toscana, arriva a Campi Bisenzio, a Villa Montalba, è in realtà il primo lotto di un'opera che porterà il trasporto pubblico su ferro nella Piana Fiorentina, perché il secondo lotto sarà quello che da Campi Bisenzio, da Villa Montalba, arriverà a Peretola, interconnettendosi con la tranvia di Firenze e quindi con la linea 2. Davvero una trasformazione epocale, una rivoluzione del trasporto pubblico nella realtà di FIPO, Firenze-Prato.
È un collegamento strategico che va a iniziare un percorso funzionale per i collegamenti fra Firenze e Prato, Prato-Firenze. Abbiamo apprezzato molto che in tempi così rapidi la Regione Toscana e il Presidente Gianni abbiano scelto di candidare questo progetto. Ci siamo messi subito al lavoro perché riteniamo che questo vada a completare una viabilità che in questo momento manca. Quindi tutto il tema della sostenibilità, della mobilità leggera, che però va a coprire tutto un sistema di pendolari che si spostano quotidianamente sia per motivi di lavoro ma anche per attrazione turistica. Quindi abbiamo la necessità di avere questo collegamento fluido con Firenze anche su altre direttrici che non siano solo quelle che già conosciamo, per avere una varietà e una differenziazione sui vari spostamenti.
Alle 8:13 minuti torniamo sul tema dello sciopero contro le aggressioni e delle aggressioni su autobus e tram, sciopero contro la violenza, l'apertura anche della Repubblica di Firenze, domani la protesta dei sindacati, stop al servizio 4 ore la mattina per autolinee, altrettante la sera GEST, troppi casi in questi mesi, dicono i sindacati, denunciato nel frattempo il giovane che lunedì ha colpito l'autista sulla linea T1. 21, accusato di interruzione di servizio e lesioni personali proprio a causa delle violente e ripetute aggressioni ai conducenti dei bus, conduttori di tranvie, controllori, verificatori dei titoli di viaggio e le altre tipologie del personale frontline registrate nella provincia di Firenze. Domani è stato indetto questo sciopero da Filt, Fit e Will Trasporti insieme a Faiza Cisal. Ma noi vogliamo raccontarvi oggi una storia diretta, la storia di Sara Lerario, un autista di bus fiorentini di Autolinee Toscana, che si è trovata a fronteggiare una vicenda, insomma, che da un punto di vista sia personale che lavorativo l'ha messa alla prova. Parliamo di un caso: il 29 dicembre scorso, mentre stava guidando un autobus di linea all'Isolotto, alla linea 9, pieno di passeggeri, un uomo si è parato davanti al mezzo e l'ha costretta a fermarsi. Noi siamo in collegamento con Sara Lerario, ben trovata, buongiorno Sara.
Salve, buongiorno.
Grazie innanzitutto per la disponibilità e per raccontare e condividere una storia che è emblematica in un contesto di cronaca che vede un susseguirsi abbastanza frequente, no? Una casistica che cresce, diciamo, anche sul nostro territorio, di aggressioni ed episodi in cui gli operatori del trasporto pubblico locale vengono messi in forte difficoltà, anche perché hanno la responsabilità non solo del mezzo ma anche dei passeggeri. Ci vuoi raccontare cosa è successo quel 29 dicembre?
Sì, allora, un uomo mentre stavo svolgendo il mio servizio, in evidente stato di alterazione, mi blocca completamente la circolazione del bus parandosi avanti e impedendomi di proseguire il servizio. Tra insulti e danneggiamenti del bus, meno male, grazie anche all'aiuto dell'azienda e delle forze dell'ordine, grazie soprattutto alla mia calma e sangue freddo, sono riuscita a uscire illesa da questa situazione, ma soprattutto di non nuocere ai passeggeri, che in quel momento erano sotto la mia responsabilità.
Ecco, gli scenari che si potevano prefigurare erano davvero tanti. Immagino che davanti a te in pochissimi secondi siano apparsi varie, no? Ipotesi di quello che sarebbe potuto accadere. Il mezzo stava transitando, esatto, oppure era fermo nel momento in cui ti...
Io ero in transito, ero per strada, nei pressi anche di una fermata, quindi diciamo che la circolazione era abbastanza lenta, ecco. E lui, non lo so, evidentemente non voleva salire a bordo, quindi di solito sale aggressioni
se avvengono sul mezzo, certo.
Esatto, sul mezzo, o se non lo so.
Ecco, no, nel momento in cui te lo sei trovato davanti e hai capito che era una situazione anomala, già il fatto di, insomma, essere riuscita a farlo rimanere illeso in quel contesto, poi hai cercato, immagino, di capire, pensando a un mezzo pieno di passeggeri e anche a una situazione che poteva degenerare in panico.
Certo. Sì. Perché lui ha iniziato a insultare, quindi ha iniziato a insultare, a spaccare i tergicristalli. Io subito, da direttive, ho premuto il pulsante d'emergenza che abbiamo in questi casi sull'autobus e subito ho contattato l'azienda, e l'azienda e le forze dell'ordine, che prontamente, meno male, mi hanno dato delle direttive su come comportarmi e sono intervenuti abbastanza velocemente, meno male.
Ecco, questo è importante. Questo è importante. C'è un percorso di formazione rispetto alla sicurezza che voi fate, immagino, preventivamente, e che comporta, sì, quale tipo di iter e anche forse di preparazione psicologica?
Sì, sicuramente abbiamo fatto dei corsi sulla gestione di queste situazioni, quindi mantenere sempre la calma, il sangue freddo. Ovviamente la teoria è facile,
certo,
la pratica è un po' diversa, però sicuramente se uno segue le direttive ecco, nella maggior parte dei casi si spera che si riesce a uscirne illesi, ecco.
Nel frattempo cosa stava succedendo all'interno del mezzo, appunto, dell'autobus?
All'interno dell'autobus, ovviamente, essendo l'una su per giù di pomeriggio, ero abbastanza piena e i passeggeri si sono spaventati, ovviamente. C'era chi voleva anche scendere dal bus, ma in quel momento non era il caso, perché tanto avevo sentito le forze dell'ordine e sarebbero intervenuti prontamente.
Quindi tu hai deciso di non aprire le porte, di tenere tutti dentro e di gestire la situazione in attesa dell'arrivo delle autorità preposte.
Sì, perché in quel momento non era adeguato, secondo me non era adeguato aprire le porte. Poteva sfociare in una lite,
in contatti, meglio, insomma. Ma hai ricevuto critiche in quel momento lì? Mi faccia scendere con situazioni, insomma, di agitazione.
Ma la situazione era un po' tutta agitata, quindi sì, un pochino, però ripeto, meno male.
È andata diciamo come doveva andare, anche da manuale in questi casi, e non sempre accade così, perché gli imprevisti, sappiamo, sono tanti, anche la reazione poi nel concreto, come ci spiegavi. Ecco, a posteriori cosa hai maturato in te, perché tu sei rientrata quasi subito al lavoro, se non sbaglio, non è che hai preso dei giorni di pausa?
Sì, no, io sono rientrata subito, anche perché purtroppo io credo che bisogna sensibilizzare un attimino l'utenza e i cittadini su queste aggressioni, nel senso che se qualcuno fa ciò che non dovrebbe fare, ci sono delle conseguenze. Quindi se noi ci facciamo sopraffare dalla paura, non va bene, secondo me. Quindi io ho preferito tornare subito al lavoro e affrontare, anche con un po' di ansia,
immagino,
ma continuare tranquillamente il mio lavoro, anche perché purtroppo sono episodi che sentiamo tutti i giorni. Quindi, come è successo a me, il giorno dopo è successo a un altro collega, il giorno dopo ancora, cioè continuano a succedere episodi spiacevoli.
Ecco, al di là appunto delle motivazioni personali che possono avere anche contesti psicologici di devianza, diciamo, in certi casi, in altri invece sono soglie di esasperazione che superano il limite per un congestionamento del traffico, una corsa saltata, insomma, basta poco perché accada la scintilla.
Esatto, purtroppo sì, siamo soggetti a rabbia, frustrazione. Però
ci dovrebbe essere, come dicevi, una sensibilizzazione dell'utenza che senz'altro è messa a dura prova in un contesto, no, di cantierizzazione, di traffico, di difficoltà per quanto riguarda la regolarità del trasporto pubblico locale. Dovreste sentire però, immagino, e da qui anche lo sciopero di domani, non un senso di solitudine, anche di sostegno anche in questi contesti, insomma, non essere soli a gestire la situazione, ma sentire l'utenza intorno che in qualche modo non siete voi colpevoli di
un po'. Esatto, sì, sensibilizzare un po' l'utenza, quindi renderla partecipe di ciò che accade, che purtroppo siamo i diretti interessati, ma siamo comunque, non tutto deriva da una colpa nostra, ecco.
Un'ultima curiosità, Sara, noi poche settimane fa abbiamo avuto in una nostra trasmissione sulla generazione Z la più giovane autista di Autolinea in collegamento con noi. Perché la scelta di questa professione che solitamente è pensata al maschile?
Per quanto riguarda me, personalmente è un lavoro che mi piace molto, mi piace guidare, mi piace essere a contatto con la gente e è un sogno che avevo da bambina, anche tramandato da mio nonno, quindi diciamo ho seguito un po' le sue orme, ecco.
E allora, grazie per la tua testimonianza, per gli spunti di riflessione che ci dai, che danno ancora maggior concretezza a quella che è una mobilitazione indetta per domani dai sindacati. Grazie a Sara Lerario per essere stata con noi. And I fell heavy into your arms. These days of darkness, which we've known, will blow away with this new sun. Andando verso il GR di Popolare Network, dunque la linea che tra poco passerà a Milano, vi anticipo che alle 8.40 arriverà Dillo a Controradio, le vostre segnalazioni su disservizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio. Noi scaviamo nell'arco della settimana per cercare le soluzioni. Tanti messaggi che ci sono arrivati di richiesta, informazioni sulla digitalizzazione dei cassonetti e il funzionamento della chiavetta. Stiamo arrivando in una fase di conclusione del progetto Firenze Città Circolare, che sta portando appunto alla trasformazione del sistema di raccolta per quanto riguarda la cerchia muraria l'area esterna alla cerchia muraria dell'UNESCO. E allora avremo un referente, il dottor Peruzzi di Alia, in collegamento con noi dalle 8.40 per rispondere anche alle vostre domande. E poi parleremo di condomini, convivenza tra residenti e turisti a Firenze, con un amministratore e con una testimonianza in viola cerca casa dalle 8.50. Poi vi ricordo l'assessore Giorgio nei nostri studi a partire dalle 9. Tutto questo in Newsline, rimanete su Controradio. Well, as strong, and use my head alongside my heart, so tame my flesh and fix my eyes, a tethered mind freed from the light.
presenta Buongiorno, le notizie di Popolare Network. La striscia di Gaza entra a breve nel quarto giorno di cessate il fuoco, ma la tregua resta fragile. Al Jazeera denuncia che navi militari israeliane hanno aperto il fuoco questa mattina verso la costa all'altezza di Gaza City, violando così l'intesa con Hamas raggiunta a Doha. Non ci sarebbero vittime o feriti. In Cisgiordania intanto è ancora in corso l'operazione Muro di Ferro dell'esercito israeliano. Nella regione sono arrivati nuovi rinforzi. Nella notte ci sono state incursioni in diverse città palestinesi. Attorno a Betlemme, in diversi raid, i militari hanno arrestato almeno 30 persone, quasi tutti uomini tra i 20 e i 30 anni. È salito a 10 intanto il numero di vittime dell'attacco lanciato ieri a Jenin, 40 i feriti.
In Italia oggi Matteo Salvini sarà al Senato e tornerà a parlare della situazione dei treni dopo l'intervento di ieri alla Camera. Il ministro dei trasporti si è difeso dalle accuse per i guasti e i ritardi delle ultime settimane, rilanciando la teoria dei sabotaggi alimentata da Ferrovie dello Stato. L'azienda ha presentato un esposto che il capo della Lega sta cavalcando per provare a allontanare le critiche. Ieri ha parlato di escalation preoccupante di attacchi alla rete ferroviaria. L'opposizione continua a contestarlo. Si è voluto costruire un alibi ridicolo, ha detto per esempio il deputato dell'Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.
È una questione che sta causando problemi a Giorgia Meloni, è quella di Daniela Santanchè, la ministra del turismo, che pochi giorni fa è stata rinviata a giudizio per falso in bilancio e che oggi potrebbe incontrare la presidente del Consiglio, che secondo indiscrezioni di stampa potrebbe spingerla a dimettersi. Ieri Meloni ha visto il presidente del Senato La Russa, che fa parte di Fratelli d'Italia, come Santanchè e la stessa Meloni, ed è il punto di riferimento politico della ministra del turismo.
Luciano Belli Paci, figlio di Liliana Segre, ha fatto sapere di aver segnalato al Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea la lunga serie di insulti rivolti a sua madre sui social network a commento degli annunci delle proiezioni del film sulla sua vita girato dal regista Ruggero Gabbai. La maggioranza dei commenti infatti è composta appunto di insulti puri e semplici o esplicitamente antisemiti. Lunedì sarà celebrato il giorno della memoria nell'80° anniversario della liberazione di Auschwitz.
Stati Uniti, Donald Trump ha annunciato nuove clamorose misure, soprattutto in ambito commerciale. Dal 1° febbraio verranno imposti dazi del 25% su Canada e Messico. L'obiettivo è spingere i due paesi a rinegoziare gli accordi in vigore. Nel mirino anche Pechino e l'Europa, anche i paesi europei, ha infatti detto Trump, saranno soggetti a dazi se non correggeranno gli squilibri commerciali. Si concretizza sempre di più anche la stretta sull'immigrazione. Il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale ha abolito, su ordine di Trump, le cosiddette zone sensibili e gli agenti potranno quindi effettuare retate e arresti di migranti anche nelle scuole e nelle chiese.
Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, si è detto molto preoccupato per gli scontri tra guerriglieri in Colombia e ha chiesto la fine immediata delle violenze contro i civili. Tra le 100 vittime degli scontri degli ultimi giorni ci sono anche ex combattenti che hanno firmato l'accordo di pace del 2016, difensori dei diritti umani e leader sociali. Le violenze colpiscono in particolare la regione di Catatumbo, nel nord-est del paese, al confine col Venezuela, dove si contano già 20.000 sfollati in meno di una settimana. Il presidente colombiano Gustavo Petro ha dichiarato lunedì lo stato d'emergenza.
Nel 2024 il Brasile ha perso, distrutta dagli incendi, una porzione di foresta più grande dell'Italia, più di 30 milioni di ettari. Lo afferma un rapporto della piattaforma di monitoraggio MAP Biomass pubblicato oggi, che mostra come l'area interessata dai roghi sia aumentata del 79% nel 2024, anno in cui si sono registrati più di 140.000 incendi. L'Amazzonia è stata la regione più colpita, con quasi 18 milioni di ettari devastati, ovvero il 58% del totale. Le 8:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9:30. Una buona continuazione d'ascolto, una buona giornata.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Su sulla A1 in direzione Bologna, rallentamenti per materiale dispersi tra Firenze Scandicci e Firenze Nord. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze ci sono code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e code a tratti tra Prato Ovest e il Biglio per la 1. Sulla Fibili in direzione mare 4 km di coda per incidente tra la diramazione Pisa Livorno e Navacchio e rallentamenti per traffico intenso tra Picarello e il Biglio per la 12. In direzione Firenze 2 km di coda per incidente tra Ponte d'Era Ovest e Ponte d'Era Est, 2 km di coda per un veicolo in avaria tra Ponte d'Era Est e Valdarno. Per traffico intenso, code a tratti tra Ginestra e Firenze Scandicci. La viabilità cittadina a Firenze per lavori alla rete idrica, senso unico alternato in via Bolognese e via del Poggiolino. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9. Dal 19 al 27 gennaio torna Le parole di Urbinek, un progetto per riflettere sulla memoria della Shoah e il tempo presente con lezioni civili, teatro, musica, laboratori scolastici. Razza è la parola della terza edizione e a portarla in scena saranno Francesco Martinelli con Silvia Bolognesi, David Bidussa, Paola Caridi, Gad Lerner, Ciro Masella, I sacchi di sabbia, Francesco Filippi, Gabriele Cohen. Programma completo su leparoledurbinec.it, biglietti in vendita presso Teatro Manzoni Pistoia e online su bigliettoveloce.it.
Contro Radio.
Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
Alle 8.39 apriamo Dillo a Controradio di questa mattina, mercoledì 22 gennaio. Mi ha raggiunto anche Viola Giacalone, ben trovata.
Buongiorno, buongiorno Chiara.
Parliamo di raccolta dei rifiuti, parliamo di cassonetti digitali, diamo però tutti i riferimenti anche per poter inviare domande e segnalazioni.
Allora scriveteci al 342 81 04 111 durante la trasmissione, poi ovviamente potete scriverci durante la settimana, dillo a Controradio, @controradio.it per mandarci le vostre segnalazioni, e poi abbiamo anche il numero in diretta, lo 055 73 999 33.
Nell'arco di queste puntate di Dillo a Controradio, in maniera diciamo variegata anche fuori onda, abbiamo raccolto varie richieste di informazioni sulla digitalizzazione dei cassonetti, il funzionamento della chiavetta. Stiamo parlando di Firenze Città Circolare, un progetto che sta volgendo verso la conclusione per quanto riguarda l'area esterna, la cerchia muraria del UNESCO. Salutiamo il nostro ospite che potrà rispondere anche alle vostre domande.
Riccardo Peruzzi, referente servizi area fiorentina di Alia Multiutility.
Ben trovato.
Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Peruzzi, siccome abbiamo annunciato questo approfondimento, è già arrivato un messaggio abbastanza articolato che cerchiamo di sintetizzare da Paola. Ci chiede sui cassonetti con chiavetta. Allora, secondo lei aumentano la sporcizia perché chi non ha la chiavetta lascia per terra spazzatura intorno, se questo vi sta risultando. Poi, sacchetti azzurri ricevuti con chiavetta grandi come un metro cubo, chi ha spazio in casa per un sacchetto del genere sarà buttato mezzo vuoto. E poi il pedale di apertura è troppo pesante per gli anziani, non si può avere un'apertura automatica legata alla chiavetta? Domande specifiche, insomma.
Dunque, allora, la situazione degli abbandoni, l'effetto collaterale dell'attivazione delle elettroniche, specialmente all'inizio, è effettivamente quello, cioè le persone all'inizio si scordano, non hanno familiarità con i dispositivi di apertura e pertanto, non avendoli spesso con sé, in qualche modo si arrangiano. Sono evidenti nella prima fase di trasformazione intorno alle postazioni dei contenitori e intorno ai cestini. Questo però è un fenomeno che tendenzialmente si attenua e che poi nel lungo termine diventa un fenomeno che ci permette in realtà di venire a scoprire tutti quelli che sono non a ruolo, tutte le utenze che non hanno dispositivi di apertura, ma perché non li possono avere, perché non hanno utenza attiva per quanto riguarda la TARI. Quindi questo è un tema atteso che in qualche modo l'amministrazione ha voluto anche introdurre al fine di rendere più equo il servizio, che quindi sia un elemento e un monito per il sostenimento del servizio da parte di tutti. Sulla questione dei sacchi, i sacchi vengono consegnati solo agli utenti che hanno il servizio porta a porta, quindi quelli che hanno il servizio con contenitori stradali, dei sacchi tra virgolette non se ne possono farne a meno. I sacchi sono da 100 litri, non da un metro cubo, i sacchi sono da 100 litri e quella è la loro dimensione che le persone che hanno il servizio di raccolta porta a porta conoscono oramai bene. Sulla apertura a pedale automatizzata, allora stiamo lavorando su alcuni sistemi di supporto, però l'apertura motorizzata dei contenitori ancora è un elemento che assorbe troppo energia, insomma, ecco. Se volete vi do anche una serie di dettagli, ma insomma che in questo momento.
Però è un tema che voi avete in carico come valutazione, ecco, comunque è un aspetto che state prendendo in considerazione.
Sì, è un aspetto che stiamo monitorando per tutta una serie di aspetti, anche per le persone con disabilità, e quindi stiamo cercando di trovare delle soluzioni.
Allora, buongiorno, Letizia ci scrive: in zona statuto, piazza della Vittoria, tutti i cassonetti sono rotti, apribili senza chiavetta a causa di atti di vandalismo. Anche questa è una vera problematica. Quale può essere la soluzione?
Allora, in quella zona, tutta quella zona statuto, che poi noi diciamo abbiamo intitolato a Vessier come piazza, ma insomma quella zona lì, sono ancora tutti aperti perché è l'ultima zona che andremo a chiudere, diciamo, entro la fine del mese. Quindi è normale che quei contenitori siano aperti, non solo perché oggetto di atto vandalico, ma in realtà perché era l'ultima parte che del progetto, diciamo, di attivazione delle elettroniche era rimasta da fare, che sarà completata entro la fine del mese.
Dicevamo, fuori dalla cinta muraria dell'area UNESCO si sta andando verso la conclusione, quindi verso la completa operatività del sistema.
Allora sì, stiamo completando, come dicevo prima, per la fine del mese stiamo completando quest'ulteriore fase. Il progetto Firenze Città Circolare è stato fatto di vari passaggi. La prima, abbiamo lavorato sull'attivazione del modello di raccolta porta a porta appunto nelle parti periferiche del comune. Poi man mano che si andava verso il centro abbiamo sostituito tutte le postazioni di contenitori, permettendo quindi a tutti i residenti di fare le raccolte differenziate, di avere la disponibilità e l'accesso ai contenitori appunto per le raccolte differenziate, e quindi ovunque oggi a Firenze è possibile fare la raccolta differenziata. Questo non era così qualche tempo fa. E l'ultima fase, che a questo punto ci vede a completamento appunto dalla prossima settimana, entro la prossima settimana, sarà appunto quella dell'attivazione delle elettroniche fino alla, diciamo, quell'area che noi chiamiamo UNESCO, cioè quell'area, diciamo, del centro storico, dove sebbene gli interventi siano stati fatti analogamente di ammodernamento, intendo, analogamente a quelli delle altre parti della città, in questa fase i contenitori rimarranno aperti.
Peruzzi, ci arrivano tantissime domande, ne dico solo due o tre. Alia riesce a controllare chi ha richiesto la chiavetta e chi no? Percentuali in città? E poi la chiavetta serve per monitorare quanto si butta? Ha impatto sul costo della bolletta?
Aggiungo una domanda che abbiamo raccolto la scorsa settimana, in realtà era più un'affermazione: il fatto che i sacchetti siano segnati rispetto al titolare della chiavetta, e quindi se si differenzia male si risale poi al responsabile.
Allora, la chiavetta è al momento uno strumento di accesso al contenitore. Non esiste solo la chiavetta come strumento di accesso al contenitore, esiste anche l'app, Alia App. Tramite Alia App c'è una digitalizzazione della chiave, per cui con lo smartphone si aprono i contenitori. Ovviamente questo processo è atteso e possibile da tutte le utenze, da tutte le persone che hanno un'utenza alla quale si possono agganciare il proprio smartphone o chiavetta, e anche dai turisti, limitatamente però per un termine temporale stabilito, e quindi ti puoi segnare come turista una volta, dura 8 giorni, però poi ovviamente il sistema ti sgancia. Quindi il sistema a cosa punta? Punta a tracciare e a responsabilizzare il conferitore, e questo è il primo elemento, diciamo, che sta portando anche risultati in termini di raccolte differenziate. Adesso il sistema non ha nessuna attribuzione e collegamento con la tariffa, e quindi con la parte economica. È allo studio da parte dell'amministrazione la possibilità di rendere questo invece un elemento premiante per il comportamento virtuoso dei cittadini. I sacchetti non sono segnati, ma sono, diciamo, i tag, gli RFID, cioè i codici che ci permettono di identificare il sacco, sono in questo momento esclusivamente da utilizzare nelle aree PAP, dove il monitoraggio del conferimento appunto viene attraverso la lettura di sacchi o mastelli.
C'è uno strumento per cui l'utente di Alia può sapere con certezza come differenziare? Certo, deve informarsi, a prescindere però dal sito di Alia, perché ci sono delle app in realtà che permettono di fare questo, ce l'hanno segnalate, ma voi vi siete attrezzati anche per aumentare la conoscenza rispetto ai vari materiali?
Sì, lo abbiamo fatto e lo faremo sempre più. Questo mi introduce al metodo, e la nostra app è lo strumento attraverso il quale c'è una funzione, si chiama dove lo butto, quindi cliccando su dove lo butto si può scannerizzare il barcode del prodotto, così come facciamo ai supermercati, no? Con il salvatempo o qualcosa del genere, scannerizziamo con la fotocamera il codice a barre e l'app ci dice dove va quel tipo di rifiuto. Quello è un canale che, che attraverso il quale il nostro sviluppo è costante, le nostre pubblicazioni sono costanti, il contatto con i cittadini può essere più diretto, ci permette di avvisarli di tutta una serie di evidenti condizioni anche di differenza dal normale e dall'ordinario del servizio, ci consente di informarli appunto su cambiamenti di regole o di organizzazioni, quindi
Ali App, quindi ricordiamolo e se non l'abbiamo scaricata facciamolo. Però Peruzzi, abbiamo davvero un minuto, prendiamo un'ultima segnalazione, lei è prezioso, noi ci rivolgeremo a lei ancora sperando insomma nella sua disponibilità, un'ultima segnalazione Viola.
Allora Rossana ci scrive: abito in San Nicolò, la chiavetta non c'è mai arrivata a casa, perché aggiungo che trovare un tabacchi vicino che ce la fornisca è molto difficile.
Problematica che non riguarda solo San Nicolò, come si risolve?
Allora, sul nostro sito ci sono tutti i punti attivi, dove non solo su San Nicolò per tutti i cittadini, per capire quali sono i punti attivi presso i quali ritirare le dotazioni, che sono, ripeto, le chiavette oppure i sacchi per la raccolta porta a porta. Ma come dicevo prima, attraverso le app si impersonifica la chiavetta, per cui non è necessario e fondamentale che l'utente si rivolga a questi punti, tra cui ci sono anche tutte le tabaccherie, una cinquantina di tabaccherie in questo momento attive in città, ma anche attraverso l'app si possono aprire i contenitori, per cui senza la necessità di andare a ritirare la chiavetta da qualche parte.
Lo ricordiamo, alla tabaccheria occorre il numero, no? Il codice della bolletta della Tari per poter ritirare.
Alla tabaccheria ha bisogno del codice, del documento di identità, certo, del titolare, insomma, che si presenta nella seconda pagina della bolletta oppure nell'app, tirando giù, insomma, c'è il proprio profilo, c'è un numero che inizia con 300 che è il numero dell'utenza da raccontare, diciamo, da dire all'esercente al momento in cui ci si presenta in tabaccheria, perché lui possa rintracciare effettivamente l'utenza e collegare la consegna.
Peruzzi, ci fermiamo qui per oggi, però davvero cercheremo di organizzare un altro spazio per le segnalazioni che non siamo riusciti a prendere in carico. Grazie, buona giornata e buon lavoro.
Grazie, buongiorno.
Alle 8:52 entriamo subito direttamente, Viola, senza ulteriori stacchi musicali, in Viola cerca casa, perché il tempo è poco e l'argomento è vasto. Oggi dedichiamo la nostra trasmissione a un aspetto degli affitti e non solo.
Sì, in effetti ultimamente sono state introdotte tutta una serie di normative che fanno sì che l'abitare, comunque sia, le dinamiche dell'abitare siano molto cambiate. Quindi oggi ci interesseremo alla convivenza tra residenti e turisti nei condomini di Firenze, alla luce ad esempio della normativa sull'installazione del CIN, della rimozione delle key box che è stata attivata lo scorso 17 gennaio. Per quanto riguarda il CIN, lo ricordiamo brevemente, è il codice identificativo nazionale, è stato introdotto allo scopo di semplificare e monitorare il flusso di turisti e gli alloggi disponibili, garantendo maggiore trasparenza nelle transizioni ovviamente e migliorando la raccolta dati. Quindi c'è stato un ritardo a Firenze nell'attivazione di questo codice. Siamo tra i peggiori d'Italia a quanto pare nell'attivazione.
Comunque valutiamo come sta andando questa fase di novità all'interno dei condomini, nella convivenza tra residenti e turisti. Lo facciamo con il dottor Michele Baragli, amministratore di condominio titolare dello studio Baragli a Firenze. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Allora, ci dia intanto un primo input di qual è lo stato dell'arte, come sta procedendo, quali sono le principali richieste degli affittuari all'amministratore di condominio rispetto alle nuove normative.
Allora, avverto anche io un forte ritardo sulla posizione del CIN, perché noi abbiamo ricevuto negli ultimi giorni dell'anno, quindi proprio vicinissimi all'entrata in vigore dell'obbligo che scatta dal 1 gennaio, tutta una serie di richieste di proprietari chiedendo a noi di occuparci di far realizzare le targhette, farle apporre le tastiere dei campanelli con il numero del PIN, e chiaramente insomma non sempre siamo riusciti a ottemperare a farle, diciamo, entro il primo gennaio, perché poi le targhette devono essere fatte su misura, ricordo, devono essere in ottone, devono essere inserite sulle tastiere esistenti, dove quindi anche i fori, diciamo, delle viti sono differenti tra una campanelliera e l'altra, quindi devono purtroppo essere sempre fatti, ripeto, su misura. E contestualmente abbiamo ricevuto, e questo insomma è anche un po' un indice della difficile convivenza tra le attività, diciamo, ricettive e i residenti, una serie di segnalazioni da parte appunto delle famiglie, dove ti dicevano: guardate che questo ancora non ha messo il PIN, cosa dobbiamo fare? Quindi c'è un'attenzione, diciamo, una vigilanza da parte delle famiglie, attentissime a segnalare immediatamente tutti coloro che sono in ritardo, perché insomma queste attività non sono molto ben viste all'interno dei condomini, e quindi è stata subito colta l'occasione per segnalare a noi tutte le irregolarità.
Quali sono, oltre all'assenza del CIN, ad esempio, ora diceva che stanno segnalando molto, ma quali sono le altre problematiche, difficoltà che vi sono state segnalate riguardo alla presenza di affitti brevi nei vostri condomini? Quindi disguidi tra i residenti, rumore perché per i check-in?
Ecco, a questo proposito, Baragli, prima che lei risponda, mettiamo un valore aggiunto, una testimonianza. Quella di Giovanna, residente in affitto in via di Camaldoli in Oltrarno, poi magari commentiamo anche lei insieme, sentiamo. C'è un attimo di attesa per recuperare questa testimonianza, eccola.
Io spiego solo questo: sono rimasta chiusa fuori di casa due volte, una volta la sera tardi, una volta di domenica alle 11:30, con tutti i disagi che questo comporta essendo domenica. Per entrare in casa sono dovuta, avevo la fortuna di conoscere una persona molto brava che mi aiuta sempre, ma che sta a San Casciano, il quale è venuto di domenica a togliere, a smontare la serratura e togliere il pezzo di chiave rotta per farmi entrare in casa. Questo è solo uno dei tanti disagi, perché poi va considerato i rumori dei trolley, il fatto che le scale vengono regolarmente scantucciate ad ogni angolo perché non fanno certamente attenzione a come muovono le valigie, oltre ai rumori particolari che derivano dal fatto che queste persone stanno qui poche ore a volte, e quindi non gliene importa nulla di creare disturbo a chi ci abita e vuol dormire.
Che tipo di interlocuzione c'è anche con l'amministrazione di condominio, per esempio?
Pochissima. Io ho fatto presente questa cosa, il condominio si è riunito, tant'è che quel K-box che era esterno è stato tolto, però io ce l'ho interno, cioè la persona che affitta, che è davanti alla mia porta, un'altra K-box ce l'ha ancora all'interno. Io aspetto la prossima volta che resterò chiusa fuori di casa, perché queste persone non stanno a cercare il punto giusto dove mettere la chiave per farla girare. Se la chiave non gira, la forzano e la chiave si rompe.
Allora, precisiamo, Baragli, non è un residente di un suo condominio, ma è emblematica, no? Come casistica, come problematica, immagino avrà avuto dei casi anche lei. In chiusura, un commento sui disagi delle persone che vivono nel contesto di un condominio in cui ci sono diversi affitti turistici, e anche una valutazione rispetto a cosa avrebbe bisogno un amministratore di condominio per essere sostenuto in questa fase così in evoluzione per quanto riguarda l'abitare a Firenze.
Allora, quello che ha detto la signora, diciamo, rispecchia un po' tutto quello che noi ormai da diversi anni riceviamo come segnalazioni e lamentele, quindi rumori a tutte le ore, quindi check-in, check-out, partenze la mattina presto, controlli che vengono trascinati per le scale facendo danni, le ampie della cabina dell'ascensore vengono lasciate aperte, quindi l'ascensore rimane spesso bloccato al piano in cui c'è la locazione turistica, perché il turista non ha l'attenzione poi di richiudere correttamente la porta, e quindi l'ascensore non è più disponibile per gli altri condomini. I rifiuti, ne avete parlato poco fa dei rifiuti, specialmente in centro dove c'è il porta a porta, il turista il giorno che parte non sa dove conferire i rifiuti, quindi lascio tutto in fondo alle scale davanti al portone, e quindi insomma c'è un degrado anche da questo punto di vista. E non per ultimo il tema della sicurezza, quindi il fatto di non poter controllare gli accessi al palazzo, persone che girano e vanno scale dicendo che stanno cercando l'interno 5 piuttosto che l'interno 7, non sanno dove andare, suonano i campanelli alle 11 la sera e non riescono magari a inserire il codice e quindi ad aprire il portone, quindi svegliano i residenti. Quindi i disagi sono veramente tantissimi. Ora la signora si è soffermata sul discorso delle key box, ma se io vedo cosa è stato deliberato in giunta e so che insomma deve passare ancora nel consiglio comunale, sembrerebbe che la key box non possa stare neanche all'interno del palazzo,
ecco.
Quindi non solo all'esterno, ma insomma leggendo il testo qui insomma sembra che il divieto sia generalizzato di tutti quegli strumenti anche a permettere l'accesso non solo agli edifici ma anche agli appartamenti senza la presenza del gestore. Quindi probabilmente anche la key box sul pianerottolo dovrà essere rimossa, però insomma su questo dobbiamo aspettare un attimino che venga.
Dicevamo appunto una fase, dicevamo fase evolutiva, giusto appunto. Allora Baragli, siamo in conclusione, noi la ringraziamo per la sua disponibilità, magari le chiediamo un po' di farci da polso della situazione di tanto in tanto per quanto riguarda anche questo versante, perché fa un po' da collettore, no? Del panorama che tiene insieme sia la residenza che gli affitti. Grazie al dottor Baragli dello studio Baragli per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie. Viola, siamo in conclusione, io dovrò ospitare qui tra poco nei nostri studi l'assessore Giorgio, i tempi sono stretti ma continueremo a occuparci del tema e soprattutto oggi ci sarà un aggiornamento.
Sì, una conferenza di Salviamo Firenze, quindi vi aggiorneremo settimana prossima sulle
conferenza
sulle
stampa davanti al Tribunale, anche nei nostri prossimi spazi informativi di oggi, e non aspetteremo una settimana per darne conto.
Assolutamente, vi ricordo anche di scriverci a violacercacasa@controradio.it con le vostre segnalazioni, storie di ricerca a casa.
Noi ci siamo e cerchiamo con voi le risposte, rimanete su Controradio.
Controradio.
Controradio. Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Dal 19 al 27 gennaio torna Le parole di Urbinek, un progetto per riflettere sulla memoria della Shoah e il tempo presente con lezioni civili, teatro, musica, laboratori scolastici. Razza è la parola della terza edizione e a portarla in scena saranno Francesco Martinelli con Silvia Bolognesi, David Bidussa, Paola Caridi, Gad Lerner, Ciro Masella, I sacchi di sabbia, Francesco Filippi, Gabriele Cohen. Programma completo su leparoledurbinek.it, biglietti in vendita presso Teatro Manzoni Pistoia e online su bigliettoveloce.it.
Controradio.
9 passate da 5 minuti, come annunciato nei nostri studi l'assessore alla mobilità, alla sicurezza e a molte altre deleghe anche del Comune di Firenze, Andrea Giorgio, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Quest'oggi anche con il tablet pronto a prendere appunti, rispondere, insomma i temi sono tanti, caldissimi. Noi veniamo da una trasmissione dedicata ai rifiuti, alla differenziata, all'abitare, all'overtourism e arriviamo insomma alla mobilità, quindi di carne al fuoco ce n'è tanta, ma partiamo da un tema di cronaca che è quello delle aggressioni sui mezzi di trasporto pubblico, lo sciopero annunciato domani per dai sindacati, un'escalation insomma di fatti che si ripetono sempre con maggior frequenza. Come dicevamo con l'autista di cui abbiamo raccolto la testimonianza, c'è bisogno che i lavoratori e le lavoratrici non si sentano sole e allo stesso tempo anche gli utenti in questa anche difficile fase di cantierizzazione.
Sì, è importantissimo. Intanto noi abbiamo espresso solidarietà, l'ha fatto la sindaca il giorno in cui è venuta l'ultima aggressione, a tutte le lavoratrici e lavoratori dei servizi pubblici di mobilità. È una situazione imbarazzante quella che ci troviamo davanti, in un contesto in cui avvengono troppo spesso delle aggressioni e in cui queste aggressioni avvengono, come l'ultima volta, anche nei confronti di lavoratrici, in un contesto davvero complicato. Noi abbiamo espresso la solidarietà, dopodiché adesso avremo un incontro con i sindacati, oggi sarà convocato questo incontro perché mi hanno chiesto di fare un punto sia sui dispositivi di sicurezza che ci sono, che un punto su come costruire un clima un po' diverso. Noi abbiamo chiesto da mesi che arrivasse ad esempio la pole metro nei nostri vagoni della tranvia, che è un elemento importante, ne ho parlato anche con il questore recentemente e sono al lavoro per potenziare il servizio. Avevamo messo a disposizione le guardie giurate sui mezzi, abbiamo una serie di dispositivi che possono essere potenziati anche da parte d'autolinea, penso ad esempio i vetri a protezione degli autisti, che sono uno strumento importante. Abbiamo la possibilità di fare anche un percorso di formazione su come evitare i conflitti, però davvero quello che diceva l'autista prima, quindi la necessità di fare un patto tra chi utilizza i mezzi e chi guida questi mezzi è importante, perché troppe volte assistiamo all'indifferenza delle persone. Lo ha denunciato anche il tassista aggredito l'altro giorno. C'è un menefreghismo e un'indifferenza di fronte anche ai fatti di violenza e di cronaca che fa impressione. Ci sono canali social dove vengono postati in continuazione dei video di aggressioni o di fatti indecorosi che accadono nella nostra città, dove il cittadino l'unica cosa che fa è tirare fuori il cellulare e fare un video. Ecco, bisognerebbe rimettere il telefonino in tasca e intervenire in tanti casi, denunciare, provare a essere solidali con le vittime. Questo è un appello che facciamo a tutti ed è un lavoro su cui vogliamo iniziare a battere, perché non è possibile che ci sia l'indifferenza nei confronti di lavoratrici e lavoratori aggrediti.
Daremo conto poi di questa anche interlocuzione con i sindacati che avverrà nelle prossime ore, come da lei annunciato. Veniamo a una notizia positiva per Firenze, anche attesa, ma da diversi anni diciamo non la potevamo dare in questi termini. Parliamo della qualità dell'aria a Firenze. Per la prima volta abbiamo segnali positivi.
Sì, non abbiamo solo segnali positivi, perché segnali positivi li abbiamo avuti anche l'anno scorso, quando per la prima volta negli ultimi anni era diminuito il biossido di azoto nella nostra aria. Quest'anno per la prima volta il biossido di azoto in città è sotto i limiti di legge. È la prima volta, a causa del fatto che fossero superiori ai limiti di legge, siamo finiti prima in infrazione e poi condannati dall'Europa, ma soprattutto ci sono state tante persone che troppo a lungo hanno respirato un'aria che non era salutare secondo le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Abbiamo fatto un lavoro importante, un lavoro di cui sono orgoglioso, perché diciamo il disagio di non poter usare alcuni mezzi in alcune strade della città è un disagio che si vede, evidente nella quotidianità delle persone, ma le malattie respiratorie che nascono da qualità dell'aria insufficiente sono cose che non si vedono, magari arrivano dopo e spesso fanno preferire alla politica il consenso nel breve periodo piuttosto che la soluzione di un problema. Noi abbiamo scelto con la vecchia giunta, io ero assessore all'ambiente, di intervenire su questo. Abbiamo da un lato messo alcune limitazioni alla circolazione sui viali di fronte a quella centralina in quella zona lì, dall'altro abbiamo messo in piedi una serie di iniziative, dal bonus TPL a pin bike che finanzia le persone che utilizzano la bicicletta, al ricambio dei mezzi di autolinee, agli incentivi a cambiare le auto private. Tutto questo ha portato a una riduzione, a un crollo da 45 a 37 microgrammi per metro cubo di biossido di azoto, ed è una notizia importantissima, perché ognuno e ognuno di noi respira 20.000 volte al giorno, e fa tutta la differenza del mondo respirare un'aria che rispetta le regole o respirare un'aria che è oltre le soglie dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Sono orgoglioso di questo, penso che i fiorentini l'abbiano capito, perché è un elemento davvero importante su cui abbiamo insistito anche comunicativamente per spiegare quali erano i motivi. Non era un vezzo ecologista dell'assessore o della giunta di turno, ma era un bisogno delle persone. Non potevamo continuare a far respirare ai lavoratori, ai bambini della scuola lì davanti, a tutte le persone che stanno lì intorno, un'aria che era irrespirabile.
Anche a fronte di scelte impopolari, come abbiamo spiegato anche con la consigliera di AWS Arcipreti la scorsa puntata di Dillo a Controradio, rispetto alla ZCS, l'addio alle vetrofanie, questa nuova modalità che è stata introdotta, innanzitutto come sta andando in termini di iscrizioni e di assorbimento delle richieste da parte di SAS, Servizi alla Strada. Ci scrive Marisa, ad esempio, provare per credere, non è semplice riuscire a comunicare con il centralino, ho dovuto scrivere dal 7 gennaio, mi hanno risposto il 13, se questo è un timing prevedibile. Assessore, la registrazione per sosta gratuita di residenti non in grado di registrarsi può avvenire tramite SPID di un parente o amico? Perché insomma ha delle problematiche, Marisa. E poi ci scrive invece un altro ascoltatore: perché avete eliminato le agevolazioni di posteggio per le ibride? Non dovrebbe essere incentivato come le elettriche, Alberto, questo?
Allora, il sistema nuovo che abbiamo introdotto, ovviamente è un sistema che è entrato in vigore di fatto il 1° di gennaio, e che quindi specialmente all'inizio aveva tantissimi utenti che si mettevano in coda, magari persone un po' meno abituate a utilizzare gli strumenti digitali. Dopodiché non c'è niente di particolarmente diverso da prima, anche le vetrofanie si prendevano online e si facevano con una procedura abbastanza simile. Il contact center di SAS è disponibile, via via ovviamente anche loro hanno avuto modo di migliorare il servizio, e ad ora abbiamo migliaia, decine di migliaia di persone che si sono già registrate. Sulle ibride è abbastanza semplice, per l'amministrazione è importante che si continuino ad acquistare le macchine ibride. Le macchine ibride, infatti, negli incentivi di cui parlavo prima, al ricambio del parco auto, sono state molto incentivate. Qui si parla di un incentivo che è molto basso, perché alla fine il costo è bassissimo, quindi non è vero che l'amministrazione non incentiva più l'acquisto delle ibride, non riconosce il valore dell'acquisto di una macchina ibrida piuttosto una macchina a benzina o diesel. Semplicemente a oggi sono tanto diffuse che sulla parte della sosta non ritenevamo di continuare a dare questo tipo di agevolazione. Rispetto al percorso per cui noi oggi siamo arrivati a avere questi mini abbonamenti, ho sentito anche la consigliera Arciprete l'altro giorno che lo raccontava, noi abbiamo degli mini abbonamenti che sono tra i meno cari delle città italiane a questo punto.
Una situazione anomala quella precedente, è stato ribadito.
Era una situazione anomala quella precedente, perché nessuna città italiana e europea di queste dimensioni le persone possono andare in giro e parcheggiare ovunque la macchina gratuitamente. Per un semplice motivo, perché questo vuol dire di fatto abdicare al controllo della sosta, permettere a tantissime persone anche da fuori della città di venire in città, e diciamo tutto questo rende meno tutelati i residenti delle varie zone per il parcheggio nelle loro zone, al punto che tantissime persone ci scrivono del fatto che intorno a casa loro fosse impossibile trovare parcheggio. Questa misura che abbiamo messo in campo è una misura che non porterà soldi nelle casse dell'amministrazione che ci serviranno per chissà cosa, tutte le risorse verranno investite nel trasporto pubblico e nella manutenzione delle strade, ma è una misura che ha tutela dei residenti. Infatti accanto a questo abbiamo messo in piedi un sistema di controllo della sosta, perché non è possibile ad esempio che i residenti del centro storico, una volta aperte la ZTL, si trovino le macchine che invadono tutti gli spazi e non hanno posto per parcheggiare. Lo stesso avviene in tutti i quartieri. Noi abbiamo bisogno di dare a chi risiede in quei quartieri il diritto a parcheggiare, ed è gratuito perché nel proprio quartiere di fatto non si paga la sosta, ma abbiamo bisogno di dare anche la certezza di trovare un posto senza girare ore, specialmente nelle zone che hanno più pressione dal punto di vista degli spostamenti di gente che non sta in quel quartiere.
Veniamo alla tranvia in tutte le sue modalità. Innanzitutto il 25, lo abbiamo detto, ripetuto, una giornata importante soprattutto per l'entrata in funzione della VAX, la variante al centro storico. Di fatto, concretamente, plasticamente, i cittadini potranno salire sul mezzo. Qualcuno ha già tentato di farlo, ma era il preesercizio.
Qualcuno ha tentato di farlo, con la sindaca in realtà siamo riusciti a fare un giro qualche giorno fa e a testare che la tranvia funziona bene. E sì, dal 25 si potrà salire, ci si potrà finalmente salire, ma non soltanto si potrà salire su questa, dal 25 si comincerà a poter immaginare di salire su quella futura, quindi su quella per Bagnaripoli, perché lo stesso giorno in cui inaugureremo e apriremo le porte della variante al centro storico saranno inaugurati anche i lavori per la tranvia per Bagnaripoli, e sarà un giorno importante, il 25, lo festeggeremo assieme, sarà la fine di un percorso e l'inizio di un altro. Tutto questo per andare nell'ottica di una città che sia più vivibile, che restituisca spazio e tempi di vita alle persone, perché la tranvia non soltanto permette di rinunciare per tante persone all'utilizzo quotidiano della macchina, ma dall'altra parte ci permette di risparmiare soldi e un sacco di ore perse nel traffico, perché ogni fiorentino perde decine e decine di ore fermo nel traffico o a cercare parcheggio tutti gli anni.
Arrivano dei messaggi che riassumiamo scegliendone uno rispetto alla tranvia Libertà Bagno a Ripoli. Ho una domanda per l'assessore. Abbiamo visto i rendering sui giornali della nuova linea, tutto bellissimo, ma sembra che sparisca la ciclabile in sede propria. Ne abbiamo parlato spesso anche con la FIAB. Che fine farà?
La ciclabile sarà di fatto una ciclabile che attraversa un controviale che è un controviale non più carrabile, non come durante i lavori. Quindi in quel controviale ci potranno andare soltanto delle auto che parcheggeranno nei posti per disabili o nei posti di carico scarico, saranno pochissimi posti e saranno su un tratto breve. La pista ciclabile, che sarà completamente rifatta, perché quei viali, i controviali saranno tutti rifatti in pietra, sarà una pista ciclabile che sarà separata con delle borchie di metallo che sono state studiate apposta per inserirsi meglio nel paesaggio. Abbiamo chiesto di poter inserire anche dei pittogrammi a terra perché sia riconoscibile, e lavoreremo perché venga rispettata. Questo è un modello che si è affermato in tutte le città europee, e l'altra volta sono stato a una lezione molto bella del professor Rueda all'università. Il professor Rueda è quella dei superblocchi a Barcellona, che per l'appunto teorizzava che bisognasse invertire il meccanismo, che bisognasse dare la priorità alle biciclette negli spazi che non sono spazi di attraversamento, come questi controviali saranno, e che quindi la promiscuità potesse andare bene. Noi abbiamo introdotto gli elementi di separazione perché sappiamo che in città non è sempre così semplice e scontato che si rispettino le ciclabili anche quando ci sono i cordoli. L'altro giorno in via Cavour c'era un genio che aveva parcheggiato il suo camioncino per il carico scarico sopra la ciclabile saltando sul cordolo. Insomma, confidiamo che le fiorentine e i fiorentini via via si abitino. Comunque, per questioni di sicurezza, quella ciclabile sarà ben tracciata e sarà
ben visibile,
separata.
Quindi sì, lei sta ribadendo. Allora, tanti piccoli messaggi che però danno il polso di casistiche anche magari utili nel feedback con l'amministrazione. Una questione da aprire, ci scrive Maurizio, riguarderebbe le mini auto che bucano la ZTL come ciclomotori e parcheggiano negli stalli auto senza permesso. Vedere Piazza d'Azeglio. In effetti c'è stato un incremento importante.
Sì, le macchinine, quelle piccoline, sono sempre più diffuse in alcune zone della città, e noi in realtà in generale stiamo lavorando col presidente del quartiere 1 Rufilli su un rafforzamento della ZTL, perché noi abbiamo una zona a traffico limitato che oggi è attraversata da troppe auto, ed è attraversata da troppe auto anche in orari in cui quelle auto non potrebbero circolare. Faccio l'esempio del carico scarico: abbiamo un carico scarico selvaggio che di fatto avviene durante tutta la giornata e non fino agli orari in cui sarebbe permesso. Su questo siamo al lavoro, proveremo a prendere in considerazione anche questo elemento. Io incontro molto spesso ad esempio i comitati dei residenti del centro storico, e sulla sosta della ZTL ci chiedono davvero un cambio di passo, perché c'è un elemento di difficoltà nella fruizione dello spazio pubblico, un elemento di difficoltà nel trovare parcheggio, una sensazione di assedio che va smontata. Vivere in centro non può diventare una sorta di gimcana tra le auto, ma bisogna che chi sceglie di vivere lì, che diciamo sceglie anche di avere qualche servizio in meno per stare in un posto bello, ma che noi vogliamo sia abitato, bisogna che sia un pochino più tutelato.
Volevo chiedere all'assessore se dopo l'incontro fatto alle vie nuove a novembre, proprio in merito ai parcheggi che già sono un delirio e diventeranno un girone d'inferno dantesco durante i lavori per la tranvia, ecco, il parcheggio in via di Ripoli sul primo tratto lato sinistro verrà cambiato con le auto parcheggiate all'isca di Pesce, non più parallele all'asse stradale? L'accordo da lei ipotizzato con il parcheggio sotterraneo della Coppa di Piazza Bartali per l'uso notturno del parcheggio interrato a che punto è? Domande specifiche, assessore.
Sì, si vede che diciamo abbiamo fatto un'assemblea. Un'assemblea interessante. Noi abbiamo cominciato a lavorare in quei giorni, nei giorni di quell'assemblea, agli accordi sui parcheggi. A brevissimo, in una di queste giunte, presenteremo il piano. L'accordo per il parcheggio interrato in Piazza Bartoli è di fatto in via di definizione, ci permetterà di avere un bacino di parcheggi importanti per i residenti, ma abbiamo anche fatto accordi, ad esempio, con Firenze Parcheggi, che metterà a disposizione dei lavori della tranvia circa 400 posti auto. Noi, tra parcheggi scambiatori che verranno realizzati entro marzo-aprile, i parcheggi di privati che ci sono stati messi a disposizione e che ci saranno messi a disposizione, i parcheggi di Firenze Parcheggi, arriveremo a mettere a disposizione delle fiorentine e dei fiorentini circa 1500 parcheggi in più durante i cantieri. E questo vorrà dire mitigare il più possibile l'impatto sulla sosta dei residenti, ma anche sulla sosta in prossimità delle attività commerciali, con i parcheggi a rotazione che sono funzionali alle botteghe e ai negozi di quartiere. Quindi è un lavoro importante quello che abbiamo fatto, un lavoro che, diciamo, si è fatto con un risultato non scontato e che in passato non c'è stato. Continueremo su questa direzione anche con l'analisi puntuale di alcuni spazi. Faccio l'esempio, Piazzeria della Costa, abbiamo invertito dei sensi di marcia per ricavare un po' di posti auto in più. Sono piccole cose, ma che danno sollievo a un quartiere, penso a Gavinana, dove trovare parcheggio non è facile oggi e non vogliamo che sia impossibile durante i lavori.
E ci scrivono: nel Lungarno del Tempio, dove ora ci sono tre file di parcheggio?
In tutte le zone sarà fatto un lavoro del genere. Ovviamente non in tutte le zone sarà possibile ricavare dei parcheggi immediatamente vicini. Ad esempio, sulla parte più vicina al Lungarno, al centro storico, abbiamo costruito questo accordo con Firenze Parcheggi per avere un centinaio di posti nei parcheggi di struttura Sant'Ambrogio Beccaria. Quindi anche quello sarà una risposta importante.
Una visione d'insieme che ci arriva da una segnalazione per quanto riguarda la qualità dell'aria e l'inquinamento: non sarebbe il caso di mantenere la ZTL chiusa anche di domenica? Lei è già impopolare così, figuriamoci se poi dopo...
Allora, la ZTL è un elemento molto, molto delicato, come dicevo prima ne stiamo discutendo, sono tanti cittadini che ci chiedono di lavorare a, diciamo, una maggior tutela della ZTL, però è una scelta che dobbiamo condividere. Noi vogliamo far partire un percorso anche assieme all'assessore Vicini e al presidente del quartiere Rufilli per definire una modifica della ZTL che però sia condivisa. È un percorso in cui faremo partecipare tutti quelli che hanno interessi lì dentro, dai residenti ai commercianti a chi lavora dentro la zona a traffico limitato. Non possiamo agire sulla ZTL con la clava, abbiamo bisogno di più tutela perché è veramente piena di auto, ma abbiamo bisogno anche di attenzione alle esigenze di chi lì dentro vive e lavora quotidianamente.
Torniamo alla tematica iniziale, quella della sicurezza sui mezzi di trasporto. Ci scriveva un ascoltatore che di guardie ne ha viste poche. La polstrada ancora è una richiesta inoltrata, ma in evasa c'è però un impegno forte per quanto riguarda la tematica della sicurezza che voi state portando avanti. Ora non mi riferisco ai trasporti, ma al monitoraggio cittadino. Ieri raccontavamo di un'altra San Jacopino. Oltre la cronaca ci sono anche percezioni di presenza, forse magari la richiesta di una presenza più notturna. Come si sta lavorando? Pochi giorni fa il giuramento dei nuovi vigili urbani, l'annuncio di un ulteriore potenziamento, insomma le risorse anche in termini di personale stanno aumentando.
Noi facciamo la nostra parte, la facciamo con decisione. La sindaca ha dato un mandato molto chiaro, il fatto che la sicurezza sia una priorità delle persone. Io penso che sia un diritto umano come l'essere liberi dalla paura nei propri quartieri, e quindi ce ne stiamo occupando con forza. Abbiamo bisogno però che tutti facciano la loro parte. Noi abbiamo assunto 100 agenti della Polizia Municipale che hanno fatto il giuramento l'altro ieri, ne assumeremo altri 100 entro la primavera, raddoppieremo i servizi notturni, abbiamo istituito la polcascine, abbiamo fatto tutta una serie di operazioni. Abbiamo bisogno che lo Stato faccia la sua parte, perché la sicurezza dipende sostanzialmente dallo Stato. Infatti noi veniamo convocati in prefettura, non le facciamo a Palazzo Vecchio le riunioni. La Polmetro è una richiesta che abbiamo fatto e una promessa che ci ha fatto il Ministro. So che il Questore sta lavorando a costruire un servizio che sia potenziato e che funzioni. Abbiamo bisogno di fare tutto un piano. Su San Jacopino, io lo dico tutte le volte, San Jacopino è una zona come ce ne sono tante altre in città, non è il Bronx, il barista che è intervenuto l'altro giorno lo ha raccontato bene. È un contesto che per le zone con cui confina non è banale, come per alcuni elementi di criticità che ci sono da sempre. Il palazzo occupato dell'INPS è un elemento di criticità. Grazie al lavoro importante del presidente del quartiere Rufilli siamo riusciti a fare in modo che facessero denuncia. L'airone è un elemento di criticità, ma ieri, dopo 4 interventi della polizia municipale a sgomberare i disgraziati che lo usavano come giaciglio, non era un'occupazione strutturata, ieri è stato chiuso dall'ufficiale giudiziario assieme alla polizia municipale. E poi noi abbiamo un controllo costante, una relazione costante con i commercianti, con i quartieri, con i residenti, per cui in prefettura, alle riunioni del COSP, ci facciamo portavoce di tutte le richieste, chiediamo l'analisi dei dati di tutta la città e proviamo a dare il nostro contributo in termini sia di attenzione che di personale. E l'attenzione non vuol dire soltanto i controlli, vuol dire anche un lavoro per rendere più vivaci quegli spazi. In Saia Copino questo lavoro lo sta facendo il centro commerciale naturale con una serie di sponsor che gli stanno dando mano, organizzano il fine settimana mercatini, eventi in piazza, una serie di attività. Quella piazza rispetto a 10 anni fa è un'altra piazza.
Poi attendendo anche davvero l'esito del bando con Fondazione Cassa di Risparmio per la rivitalizzazione anche artigianale di via Palazzuolo. Tanti temi che abbiamo affrontato in questo focus, periodicamente ci rivedremo e ci riconfronteremo con gli ascoltatori e le ascoltatrici, dicevo in popolare assessore, perché comunque le sue deleghe, lei lo sapeva, insomma, la presa in carico della sicurezza e della mobilità, due tra tutti. Sono temi nell'arco di questi 7 mesi, diciamo, di mandato. Come giudica il lavoro fatto? Tanta carne al fuoco messa, anche con, appunto, dicevamo, scelte impopolari, che in qualche modo magari non deriva la questione del monitoraggio della qualità del biossido direttamente dai 7 mesi di interventi, però è una strada che deve essere percorsa.
Io non lo so, le azioni che abbiamo messo in campo le giudicheranno i fiorentini. Ci siamo dati un orizzonte di 5 anni, che è il durato del mandato, per mettere in campo una serie di azioni che vogliono rendere la città più vivibile, più sicura, una città che sia anche più sostenibile dal punto di vista della mobilità. Su questo io sento tutta la responsabilità di occuparmi di questioni che impattano sulla quotidianità delle persone, perché la mobilità e la sicurezza sono due delle questioni più sentite alle fiorentine e ai fiorentini, e provo a lavorare quotidianamente mettendoci tutto l'impegno possibile. Non sempre saranno tutti d'accordo, sui social, lo dicevo oggi sul giornale, gli haters si fanno sentire, ma i social non sono la realtà. Io vivo di una quotidianità in cui incontro centinaia di persone e in cui riesco a spiegare quello che stiamo facendo, a trovare orecchie attente e condivisione. Ovviamente non tutti, non sempre possono essere d'accordo, però abbiamo un mandato, ad esempio sulla tranvia, molto chiaro, abbiamo un mandato molto chiaro sulla sicurezza e lo portiamo avanti con decisione.
Anche dai messaggi che sono arrivati percepiamo questa magari critica, magari stimolo, sollecitazione, richiesta, denuncia, però ecco la volontà di andare sui contenuti, andare sui temi. Un'ultima battuta rispetto ai cantieri della tranvia per Bagno a Ripoli, cronoprogramma in rete civica anche sui nostri canali, un primo messaggio da dare in termini di impostazione. L'assessora, la sindaca Funaro ha parlato di pazienza, sicuramente i cittadini ne dovranno avere, ma cosa può dire agli utenti che si troveranno nuovamente una cantierizzazione in città?
Gli possiamo dire che parlino con quelli che queste cantierizzazioni le hanno avute nei loro quartieri negli anni passati e si facciano raccontare di come sono cambiati quei quartieri, di come è cambiata la loro vita. Noi abbiamo il 98% di fiorentini che sono soddisfatti della tranvia, quelli dei quartieri che possono usare la tranvia. Chi la usa ha un livello di soddisfazione altissimo, è il mezzo più efficiente, più puntuale e migliore che ci sia per spostarsi. Ovviamente noi cercheremo di essere i più responsabili possibili, sappiamo che saranno cantieri impattanti, sappiamo che sarà un periodo non semplice né per i residenti né per i commercianti, ma abbiamo assicurato ascolto e attenzione. Abbiamo 2 milioni di euro per gli sgravi sulla Tari, abbiamo messo in piedi un meccanismo di ascolto e confronto continuo e garantiamo, diciamo, un aumento dei parcheggi per la sosta dei residenti. Oltre a questo, ascolto e disponibilità a risolvere i problemi che verranno fuori via via.
Ascolto anche su queste frequenze, ci rivedremo prossimamente. Grazie all'assessore Giorgio, citava l'intervista sulla Nazione di oggi con il collega Baldi, lei ha dichiarato anche delle sue preferenze musicali, apprezziamo la scelta degli Zen Circus e allora la vogliamo ringraziare con un contributo che ci arriva da loro. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
porta con i vetri impolverati, non si vedono che muri, vecchi umidi e incrostati. Non ricordo dov'è il mare, nemmeno come è fatto, 400 euro al mese per un letto a soppalco. Mutuo è molto peggio, me l'ho detto anche un mio amico, io mi fido ciecamente di quel che dice la gente. E gli altri siamo noi, e gli altri siamo tutti, e proprio questo mi spaventa, siamo diventati brutti. Amici siamo simili, ma certo non uguali, io lo so che sono in crisi senza leggere i giornali. Sono in crisi da una vita, forse è la mia natura, anzi penso vivamente che sia proprio una fortuna. Quella polvere nel naso non fa certo eccezione, con la voglia di essere sempre al centro dell'attenzione. Certo sono stato cattivo, chiedo scusa, ho sbagliato, la mancanza di rispetto dovrebbe essere un reato, come anche l'idiozia e questa malinconia che mi sale dentro al cuore quando entro a casa mia. Non generalizzare, nemmeno devi urlare, che non è comunicare ed è pure antisociale. Gli uccini lo so bene, non lo voglio.
Ave 31 minuti, buongiorno, le notizie. Stati Uniti, Donald Trump ha ordinato la chiusura dei programmi federali per la diversità. Da stasera i dipendenti che ci lavorano saranno messi in congedo retribuito. Lo ha fatto sapere su X la portavoce della Casa Bianca. È solo l'ultimo dei provvedimenti presi dalla nuova amministrazione statunitense. Intanto arrivano le prime reazioni agli annunci dei dazi su Canada, Messico e Cina che potrebbero entrare in vigore dal 1 febbraio. Pechino ha assicurato di essere fermamente determinato.